Continueremo le riflessioni che abbiamo iniziato le volte precedenti dal titolo Camminare e vivere nei sentieri della lode. E devo dire un po', dicevo voglio un attimino stringere perché tra poco arrivano le vacanze e allora magari non riesco a portare tutto insieme. Però diventa complicato perché quando ci accostiamo alla parola di Dio veramente è molto profonda. E vi devo dire da posto mi sentivo come una bottiglia di vino. Voi sapete che le bottiglie di vino, quando vedete sull'etichetta 14 gradi la gradazione, non vuol dire che quando l'aprite è 14 gradi, ma chi se ne intende di vino, non sono un intenditore di vino, ma quando si apre a quanto pare il vino continua a fermentare, perciò potrebbe essere anche 15 gradi, 14 gradi e mezzo o così via, no? E pensavo un po' dal posto, dicevo, mamma mia, stamattina mi sento una bottiglia di vino, no? Perché? Perché continuavo, la mente andava un po' al messaggio, ai pensieri, e dicevo continuamente il Signore aggiunge. E questo è bello perché tra l'altro non è qualcosa che capita solamente a me, ma è buono ed opportuno, no? Che quando ci sono degli studi, delle meditazioni, ognuno di noi nella propria casa magari legge e medita, perché dà un contributo alla fine, no? C'è un contributo. Il Signore non è che si ferma naturalmente nel messaggio di un predicatore, ma va ben oltre lo Spirito Santo, e questa è la ricchezza, la bellezza naturalmente della parola di Dio. Perciò detto questo, magari ci prolungheremo e spero che magari sicuramente andremo dopo le ferie. Detto questo, come sapete, questi inni venivano cantati nel periodo della Pasqua, in modo particolare vanno dal Salmo 113 al 118. Non voglio ripetere naturalmente le cose che ho ripetuto le volte precedenti, perché non mi sembra il caso. Questa mattina noi faremo il Salmo 114, la volta precedente abbiamo fatto il Salmo 113, e nel Salmo 113 abbiamo visto che proprio il tema principale è la lode. Lodate sempre il Signore. Vengono chiamati in modo particolare in causa i credenti, naturalmente, motivati dalla lode con causa. C'è un motivo per cui noi come credenti adoriamo il Signore. Ed è bello perché nel Salmo 113 abbiamo visto come vediamo la misericordia di Dio, la grandezza di Dio. Questa mattina anche è stato esaltato attraverso i canti e le preghiere, come il nostro Dio non è pari a nessuno, anche perché è l'unico Dio creatore dei cieli e della terra. Ed è bello perché gli ebrei, quando si incontravano nel periodo della Pasqua, ricordavano questo. Questo Dio che è nel cielo, che è il trono nel cielo, eppure si è abbassato a salvare noi, a venirci incontro, noi che eravamo miseri, noi che eravamo peccatori, e dice, noi che eravamo come la sterile, senza nessun frutto. Eppure il Signore si è abbassato, quel Dio che è Dio nei cieli e che è Dio anche sulla terra è intervenuto. E come se il sacerdote in quel momento, ma tutto il popolo che cantava insieme al sacerdote, dicesse: come possiamo non lodare sempre il Signore? E in effetti è vero, quando noi camminiamo nei sentieri della lode, non solo la domenica mattina, che in modo particolare è quell'incontro di adorazione, dobbiamo dire che è vero, ci sentiamo come quella bottiglia di vino, no? Vogliamo adorare il Signore. Vi capita a volte di contemplare una verità scritturale, una verità biblica, di cui il Signore ci ha fatto dono, e magari in macchina state ascoltando la radio, ma non pensate minimamente alle canzoni, no? Chiudete la radio, la spegnete e vi mettete a ringraziare il Signore. Vi capita, vero? Perché noi dobbiamo lodare sempre il Signore. E questo avviene nel momento in cui noi viviamo nei sentieri della lode, dove ci sentiamo piccoli e dove vediamo la grandezza del nostro Dio, le benedizioni del nostro Dio. Il Salmo 113 veniva cantato prima della cena pasquale, secondo la tradizione degli ebrei. Il Salmo 114 è un altro salmo, qualcuno dice che era accorpato al 113. Comunque anche questo salmo, il 114, veniva cantato prima della cena pasquale. E questo per dire che cosa? Per dire come, fratelli, dobbiamo prendere esempio naturalmente delle cose positive che la parola ci dà attraverso questi fratelli, questi fedeli ebrei che cantavano al Signore, ricordavano al Signore. Credo che ognuno di noi si ferma davanti al Signore e dice: Signore, come posso lodarti, come posso adorarti? È vero, ognuno di noi rivede sempre la propria vita e il proprio approccio davanti al Signore. E troviamo delle indicazioni nella scrittura, indicazioni che ci vengono dati in questo caso proprio dal popolo di Israele. E leggeremo questa mattina il Salmo 114, questo secondo salmo di questi canti della Pasqua. Allora, Salmo 114, leggiamo dal versetto 1 al versetto 8. Dice: quando Israele uscì dall'Egitto e la casa di Giacobbe da un popolo di lingua straniera, Giuda divenne il santuario del Signore e Israele suo dominio. Il mare lo vide e fuggì. Il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come montoni e i colli come agnelli. Che avevi tu, o mare, per fuggire? E tu, Giordano, perché tornasti indietro? E voi, monti, perché saltellaste come montoni e voi, colli come agnelli? Trema, o terra, alla presenza del Signore, alla presenza del Dio di Giacobbe, che mutò la roccia in lago, il macigno in sorgente d'acqua. Amen. Quando medito la parola di Dio, mi piace leggerla più volte e a volte non pensare a cosa posso trovare sotto, ma fermarmi a riflettere: cosa vuole dire qua il Signore? Non so se vi capita il silenzio, questo proprio perché prendiamo esempio anche da altri fratelli, no? Che dicono: quando leggo la parola mi fermo e considero. Questo vuol dire meditare, contemplare. Cosa ci vuole dire, Signore? E vi devo dire che ci sono molte verità che arricchiscono la nostra vita e che arricchiscono anche la nostra condotta. Qual è il tema principale di questo salmo? Sapete, leggevo un po' qua e là, molti parlano e dicono: ecco, il ricordo della liberazione del passato, il ricordo di quello che il Signore ha compiuto nei confronti di Israele. Però io vedevo un'altra verità centrale. Naturalmente c'è un ricordo di quello che il Signore ha fatto per il popolo di Israele, ci mancherebbe. Ma vedete, la verità centrale che noi troviamo è la presenza del Signore in mezzo al popolo. Noi questa mattina ci siamo incontrati qui, siamo venuti in questo luogo, in questo locale. Ma riflettiamo sulla presenza del Signore in mezzo a noi. Riflettiamo sulla presenza del Signore in mezzo ad ogni incontro. Spesso viene detto, no? Il Signore è più puntuale di noi, già ci aspetta quando noi andiamo alla sua presenza. Ed è fondamentale per Israele. Vedete, non è sufficiente che il sacerdote ricordi al popolo e ai fedeli: il Signore ha fatto questo per noi, il Signore è grande. Ma adesso a un certo punto comincia a dire: il Signore è in mezzo a noi. C'è la presenza del Signore. Ed è bello, ci sono delle verità che ci vengono ricordate. La prima verità che ci viene ricordata dice: quando Israele uscì dall'Egitto. Questo mi ha fatto riflettere. C'è un tempo preciso che viene ricordato: quando Israele uscì dall'Egitto. Cos'è accaduto quando Israele è uscito dall'Egitto? Mi piace questa scena. Si è chiusa una porta e se n'è aperta un'altra. La porta che si è aperta, qual è stata? Beh, il Mar Rosso, vero? Si apre il Mar Rosso. E il popolo di Israele vede un'altra porta aperta, che è quella della terra promessa che il Signore gli dà. Sapete, mi sono detto: perché ricordare questo? Naturalmente noi spesso vediamo nella scrittura come viene ricordato la vita, la schiavitù che purtroppo il popolo di Israele ha subito in Egitto, è vero? Come sono stati schiavi, come non contavano nulla, proprio per esaltare poi, tra l'altro, l'opera che Dio ha compiuto per loro. Ma credo che qui il salmista voglia dire qualcos'altro. Quando Israele uscì dall'Egitto. Cari fratelli, ha portato anche la mia mente indietro. Cosa vuole dire? È come se stesse dicendo: Israele, guardate che la porta del passato è chiusa completamente. Sapete cosa voleva dire per Israele? Che non era più schiavo, che non era più soggetto a nessuno, ma era libero. Nelle benedizioni e nelle maledizioni che noi vediamo pronunciare da Mosè per mezzo del Signore, cosa dice? Che loro avrebbero tenuto testa a tutti quanti. E se fossero divenuti ancora schiavi, beh, non era motivo del Signore. Non sarebbe stato un caso, ma era motivo dei loro peccati. È vero? E allora ho pensato: quante volte Israele ha dovuto assaporare delle sconfitte a motivo della disobbedienza del Signore? E quante volte noi assaporiamo delle sconfitte? Ci parla anche della nostra vita. Come mai, se abbiamo chiuso una porta e se ne è aperta un'altra, oggi viviamo ancora delle sconfitte? Sapete, l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 6, dopo aver parlato della grazia, naturalmente si trova di fronte anche a giudei che in modo errato pensavano che la salvezza si potesse avere mettendo in pratica una religione, le leggi, eccetera. Ma l'Apostolo Paolo parla della giustificazione per fede e a un certo punto dà la chiave e sta dicendo: guardate che veramente Un credente è vittorioso. Quando Israele è stato portato, ha attraversato il Mar Rosso, attenzione fratelli, la presenza del Signore era con il popolo di Israele ed erano solamente vittorie e conquiste. Noi sappiamo bene la storia di Israele, la leggiamo spesso, vero? Vediamo come il Signore con molta accuratezza non ha permesso che il popolo magari si scoraggiasse, di far fare dei giri diversi. E lo stesso è per noi. Proprio perché? Perché già aveva in pugno la vittoria, ma si stava solamente dirigendo verso la terra promessa. Lo stesso è per noi. E io mi sono chiesto, è importante, vedete, i sacerdoti dicevano, quando Israele uscì, è un momento particolare. In Romani capitolo 6 ricorda proprio l'Apostolo Paolo, dice, leggiamo dal versetto 1 fino al versetto 4, che diremo dunque, risponde a queste domande retoriche che lui stesso si pone, no? Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? Non di certo. E qua sta dando una verità biblica. Cosa è accaduto a Israele quando si è aperto la porta verso la terra promessa? Ma cosa è accaduto a noi nel momento in cui abbiamo chiuso la porta al peccato per mezzo di Cristo e abbiamo aperto la porta della grazia e della libertà? Dice Paolo, noi che siamo morti, si è chiusa la porta, come vivremo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui mediante il battesimo nella sua morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. È meraviglioso. Quando Israele uscì dall'Egitto, cari fratelli, sta dicendo il sacerdote a tutto il popolo, e tutto il popolo cantando al Signore sta ricordando, noi siamo liberi, abbiamo chiuso completamente col peccato, non abbiamo più qualcuno che ci assoggetta ad essere schiavi. Beh, ma forse noi diremo, vabbè siamo ancora peccatori, ma certo che siamo ancora peccatori. Ma oggi, cari fratelli, nel Signore siamo vittoriosi, abbiamo vinto in Cristo. E questo è importante, è molto importante. Mi piace molto Salmo 24, Salmo 25, Salmo 26. Nel Salmo 24 si parla di quello che è la morte, la sofferenza e di come Cristo si è caricato dei nostri peccati. Ma nel Salmo 23 Davide dice, il Signore è il mio pastore, la presenza del Signore. Sono solo vittorie. Cosa dice? Ma anche se camminassi nell'ombra della morte, non avrò paura. E questo è quello che deve ricordare Israele. Un giorno preciso, cari fratelli, la nostra vita è cambiata come è cambiata la vita del popolo di Israele. A quel giorno. Tutto va a quel giorno. Ed è importante, se andiamo a vedere nel vocabolario la parola, il verbo ricordare, è importante perché ricordare vuol dire riportare alla nostra mente un pensiero, qualcosa, un'immagine, ma riportarla in un modo vivente. Cioè, quando noi ricordiamo qualcosa la stiamo vivendo, è vero? Quando andiamo a ricordare il passato, una persona che magari c'è stata cara, che non vediamo da tanto tempo, oppure non c'è più, è come se in quel momento noi stessimo vivendo quel momento. Tutti i nostri sentimenti vengono toccati. Allora è importante. Israele, quando si rivolgeva al Signore, ricordava che cosa? Che da quel giorno la loro vita era cambiata. Adesso è un popolo libero, è un popolo che appartiene al Signore, è un popolo nel quale il Signore vive, si trova. Allora vedete, è importante anche per noi. Perché, fratelli, a volte assaporiamo costantemente la vittoria? È perché ci dimentichiamo di questo. Ci dimentichiamo che c'è stato un giorno dove abbiamo attraversato quella porta. Ci dimentichiamo che siamo vittoriosi. Ci dimentichiamo che il Signore è con noi. Ma Israele nel periodo della Pasqua vuole ricordare questo. Non si sta piangendo addosso, ma sta ricordando quel giorno. Spesso dimentichiamo quel giorno e quando dimentichiamo quel giorno, cari fratelli, la vita spirituale non ha sapore, la vita spirituale diventa insipido. Ma quando quel giorno è vivo nei nostri ricordi, nella nostra mente, nel nostro cuore, allora sarà diverso. Perché? Perché vivremo in funzione di quel giorno, dicendo, Signore, tu hai fatto questo per me, lo sento ancora vivo. È vero, Paolo faceva questo. Cosa diceva? Il Signore ha avuto pietà di me quando parlava. Il Signore ha avuto pietà di me. E io? Allora io vivo in questo modo e in quest'altro modo. Quando Israele uscì da quel luogo. Un altro aspetto importante che il Signore mi dava di notare in questo Salmo, vedete, continua il versetto 1. e dice la casa di Giacobbe, dice da un popolo di lingua straniera. Anche questo, non mi volevo soffermare su questo, mi faceva riflettere. Nel testo originale, quando dice la casa di Giacobbe esce da un popolo di lingua straniera, di lingua barbara, incomprensibile, completamente strana, mi ha fatto riflettere perché, fratelli, quando pensiamo a quel giorno dove il Signore ci ha salvati, ci dobbiamo rendere conto che siamo diventati completamente estranei e diversi da tutto il mondo. Noi eravamo peccatori, eravamo sotto il giudizio di Dio, adesso non siamo più sotto il giudizio di Dio, adesso non siamo più accomunati nel mondo. Viviamo nel mondo, ma non facciamo parte del mondo. E questo è importante. Spesso capiamo la lingua degli stranieri. Spesso capiamo e parliamo, non so se mi riesco a spiegare, la lingua di questo mondo. E questo è un problema. I sacerdoti e il popolo insieme sta cantando e ricordando che loro vivevano in un popolo da una lingua incomprensibile, barbari. Noi non abbiamo niente a che fare con loro. È importante, fratelli. Ecco perché è importante vivere nei sentieri della lode. Dobbiamo ricordarci che noi non facciamo parte di quel mondo lì. In Colossese è stato letto qualche settimana fa, è vero. Siamo stati trasportati nel regno del suo amato figliolo. Ricordiamoci questo. E poi va avanti dicendo, ancora cantano questi fratelli. Giuda divenne il santuario del Signore e Israele suo dominio. Anche qua, perché non dice tutto il popolo di Israele divenne il santuario del Signore, ma fa riferimento solamente a Giuda? Ho provato a fare delle ricerche, qualcuno dice che perché Giuda, se andiamo a leggere in Giudici capitolo 1, è entrato per prima nella terra promessa a conquistare. Non sono tanto d'accordo, però non ci cambia la vita. Ma quello che vedo è perché dalla tribù di Giuda chi è che è venuto? Dalla tribù di Giuda è venuto il Signore Gesù. È vero, e il Signore Gesù è stato per tutto il popolo di Israele e per tutti gli altri popoli, e per il passato, e per il presente, e per il futuro, il santuario di Dio su questa terra. Chi vuole incontrare Dio, da chi è che deve andare? Deve andare dal Signore Gesù. Però è straordinario questo passo. Giuda divenne il santuario del Signore. Perché ricordare questo? Beh, è normale, stiamo parlando di un contesto dove Israele reputava il Tempio molto più importante del Signore, è vero, le mura, le porte, gli addobbi, li reputava più importante di quello che dovevano essere reputati. Ma a un certo punto le verità bibliche ci portano dove? Che non è che un santuario è fatto di mattoni, stava dicendo proprio questo. Attenzione, non si sta parlando che il Signore a un certo punto ha detto costruite dei mattoni, mettetevi dei mattoni, questo è il santuario, io abito in questa scatoletta. Ma la scrittura ci ricorda che Giuda come popolo è il santuario del Signore. Se andiamo a vedere nel vocabolario cosa significa santuario, di solito un santuario si costruisce, o meglio si costruisce una chiesa, un santuario, in un luogo dove ci sono state delle apparizioni, no? Questo naturalmente nel mondo religioso, o dove sono avvenuti dei miracoli. Beh, io pensavo a questo. Noi credenti siamo il santuario del Signore. L'Apostolo Paolo, in 2 Corinzi, capitolo 6, versetto 16, dice che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Lo ripete ancora in 1 Corinzi, capitolo 3, no? Quando dice, fratelli, stiamo attenti, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo. Qui vuole dire, in modo particolare, che nella nostra vita, ogni giorno dobbiamo vivere l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, quando il Signore si è manifestato, quando il Signore ha bussato alla nostra porta. Ogni giorno deve essere vivo quel ricordo dei miracoli che il Signore ha compiuto e compie nella nostra vita. Non è qualcosa che va ricordato una volta ogni tanto o che va ricordato in un luogo fatto di mattoni, ma è qualcosa che Israele ricorda nel proprio cuore. Capite? È proprio qualcosa che il Signore dice, dobbiamo ricordarlo nel nostro cuore. Ed è bello perché? Perché dobbiamo comprendere questo aspetto importante del fatto che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo? E perché Israele ricorda davanti al Signore nel periodo della Pasqua, noi siamo il santuario del Signore? Beh, ci sono diverse implicazioni. Quando andiamo a leggere nella scrittura, noi vediamo naturalmente che il Signore dice, ecco, tu sei il mio popolo particolare. Voi siete gente santa, un real sacerdozio. Poi viene ripetuto anche nell'Epistola di Pietro, nel Nuovo Testamento, il riferimento ai credenti. E tutto questo ha delle implicazioni, perché noi diventiamo un punto di riferimento. Ma spesso ci soffermiamo sul fatto che il credente è un punto di riferimento per le persone di fuori, ma non è così, non è solo questo. Quando leggiamo i versetti intorno al Tempio di Dio, a questo santuario importante, fatto proprio a livello spirituale, cosa vediamo? Innanzitutto che nel santuario dobbiamo ricordare ogni giorno della nostra vita, come dicevo prima, quello che il Signore ha fatto e quello che il Signore fa. Non ci dimentichiamo. Impariamo a guardare e a contemplare i miracoli che Dio compie ogni giorno per ognuno di noi. Primo. Seconda cosa che vediamo è che questo santuario deve essere tenuto puro. Se è un santuario, voi avete mai visto un santuario dove ci mettono dentro gli scaffali? Dove cestinano le cose? Dove accantonano i mobili vecchi? No, guai, no? Oggi vediamo nei santuari, quelli mondani, santuari fatti di mattoni, che cosa? Che non può nemmeno parlare lì dentro. Ok, perché c'è la presenza del Signore. Qui si sta parlando di un santuario che riguarda il nostro cuore, dove la presenza c'è veramente il Signore per mezzo dello Spirito Santo. E in questo santuario siamo chiamati a mantenere la purezza, ad essere puri. E dobbiamo tenerlo puri, cari fratelli. E questo è fondamentale. Perché? Perché c'è la presenza del Signore, vedete? Allora non è solamente qualcosa che riguarda giorni particolari. La presenza del Signore è ogni giorno nella nostra vita. E allora? E allora sto santuario va tenuto ogni giorno, puro, ogni giorno davanti al Signore, perché il Signore vive in questo santuario. Un terzo aspetto che vediamo anche sul santuario, qual è? È che è un punto di riferimento. Ed è vero, è un punto di riferimento. Cari fratelli, il punto di riferimento oggi non sono né le religioni né le strutture. Noi vediamo che in alcuni paesi, anzi tutti i paesi d'Italia, anche i più piccoli, c'è sempre il punto di riferimento di una chiesa, è vero? Ma non c'è niente. Noi dovremmo essere punto di riferimento. Noi sappiamo che la salvezza non era solamente per Israele, ma Israele doveva essere punto di riferimento di tutte le nazioni. E cari fratelli, oggi siamo chiamati a questo. Però se ci confondiamo in mezzo agli egiziani, in mezzo a quel popolo dal linguaggio barbaro, cosa faremo? Che punto di riferimento saremo? Cosa vedranno gli altri? Beh, sicuramente non vedranno il Tempio del Signore. Allora, vedete com'è importante? È questo che dobbiamo ricordare quando andiamo davanti al Signore, alla presenza del Signore. E ricordarci che la presenza del Signore non è solamente qualcosa circoscritto a giorni, a feste o ad altre cose, ma è qualcosa che dobbiamo ricordare ogni giorno, perché ogni giorno cercheremo che cosa? La purificazione, ogni giorno staremo attenti perché sappiamo di essere un punto di riferimento anche per gli altri. Altrimenti questo mancherà. E poi andando avanti nella lettura vediamo che viene parlato anche di Israele, no? Dice Israele è un suo dominio, anche questo è bello. Ci rendiamo conto che quando si parla di dominio vuol dire essere sotto un regno. Chi è il nostro re? Chi deve essere il nostro re? Il nostro re deve essere il Signore, siamo sotto il suo dominio. E allora cosa ci potrà fare il peccato? Cosa ci potranno fare le persone? Cosa ci potranno fare le situazioni se veramente viviamo sotto il dominio del Signore? È bella questa frase perché quando pensiamo a un dominio, no? E ai re, agli imperatori di una volta, beh, nessuno di loro voleva perdere ciò che aveva conquistato, ciò che aveva ottenuto, vero? Anche per il Signore lo stesso. Il Signore sicuramente non vuole perdere i suoi, ma li vuole tenere sotto il suo dominio, ma non come schiavi, ma nella libertà e nella gioia. Un altro aspetto che vediamo, versetto 7, che è proprio il centro poi di tutto il resto che viene detto, a un certo punto esclama il salmista dicendo «Trema o terra alla presenza del Signore». È particolare, fratelli, ci troviamo troppo spesso di fronte a persone che non gli interessa niente del Signore, che non hanno nessun timore delle cose di Dio. Pensavo a Faraone. Il Faraone, quando Mosè si è presentato dicendo «Lascia andare il popolo del Signore, il Dio di Israele, lascialo andare ad adorare il suo Dio», cosa ha detto? E chi lo conosce? Chi è questo Signore? Senza nessun timore, è vero, con tutta la spavalderia che aveva. E poi c'è anche un altro un generale del re d'Assiria, Rabaché. Cosa fa questo? Oh, non sentite Ezechia, il vostro re, che vi dice di confidare in Dio, ma che il vostro Dio non può fare niente. Non può fare niente. Ma poi guardate, è arrivato addirittura a paragonare, no? Gli altri popoli che sono stati sconfitti perché avevano degli dèi che erano inferiori al loro Dio. Perciò figuratevi, non hanno vinto gli altri? Volete vincere voi con il vostro Dio? Quanta spavalderia. Noi sappiamo alla fine che hanno fatto, è vero. Israele in quel momento dice: cosa significa stare alla presenza di Dio? Fratelli, io credo che, pensavo naturalmente per me, che il Signore ci sta dando un'indicazione molto importante. Io mi sono chiesto: Signore, come vivo gli incontri con te? Signore, qual è l'atteggiamento che ho al tuo cospetto quando vengo alla tua presenza? Quante volte siamo spavaldi, no? Siamo preoccupati di tutto. E pensiamo alle vacanze, e pensiamo a quelle, e pensiamo al lavoro, e pensiamo. Gli ebrei reputano qualcosa di fondamentale stare alla presenza di Dio, arrivando al punto di dire: trema, o terra. E poi troviamo degli esempi. A un certo punto, vedete di cosa parla. Il mare lo vide e fuggì. Sta parlando degli elementi di questo mondo, della creazione. Una cosa che mi sono detto, se qua dice terra trema, no? Alla presenza del Signore, se deve tremare la terra, che comunque non ha spirito, non ha anima, voglio dire, no? Figuriamoci noi credenti, come dobbiamo tremare alla presenza di Dio. Mi veniva in mente dal posto quel passo in Genesi capitolo 29. Quando Giacobbe, dopo che si è svegliato, che ha avuto questa apparizione della scala, no, che arrivava al cielo, a un certo punto dice che ebbe paura e dice: com'è tremendo questo posto, no? Ed esclama dicendo: qui c'è la presenza di Dio. Qui c'è la presenza di Dio. E mi sono chiesto: ma quando noi andiamo davanti al Signore, abbiamo quel timore, quella paura? Sì, perché ci incontriamo davanti a Dio, è vero? Non la paura di essere giudicati, ma rendendoci conto davanti a chi stiamo andando. E qui dice che il mare, a un certo punto dice, il mare lo vide e fuggì. Sapete, molti facevano accostamenti, ho fatto questa ricerca, molti facevano degli accostamenti, ecco il mare che ci parla di come è stato diviso Israele dal peccato. Io non credo che qua lo Spirito Santo voglia portarci a fare delle applicazioni spirituali. Ma credo che lo Spirito Santo voglia portare il popolo di Israele catapultandolo proprio nel passato, ok? E gli sta dicendo: guarda un po', cosa è successo al mare? Allora voi immaginate un popolo che dietro si trova gli egiziani, ok? Noi sappiamo che il popolo si è lamentato addirittura. Adesso cosa dobbiamo fare? Beh, insomma, il Signore cosa dice a Mosè? Mosè, prendi sto bastone e apri il mare. Apri il mare. Ma sappiamo cos'è la potenza del mare, quanto è potente il mare, la forza del mare. Ho dei versetti, non voglio prolungarmi, però vorrei leggerli. Andiamo in Esodo 14, 21, 22. Dice a un certo punto: allora Mosè stese la sua mano sul mare e il Signore fece ritirare il mare con un forte vento orientale durato tutta la notte e lo ridusse in terre asciutte. Le acque si divisero e i figli di Israele entrarono in mezzo al mare sulla terra asciutta. Versetto 27 dice un'altra cosa molto bella. Mosè stese la sua mano sul mare e il mare sul far della mattina riprese la sua forza, mentre gli egiziani fuggendo, gli andavano incontro. Bellissimo. Riprese la sua forza. Noi sappiamo la forza del mare, no? Non ci sono navi che possono resistere al mare. Quando il mare è tempestoso non c'è niente da fare. Ma al di là di questo, ma come si può arginare il mare? È possibile arginare il mare? Sì, forse in alcuni casi arginarlo sì, ma qua si parla di dividerlo. Qua si parla di alzare un muro da una parte e un muro dall'altra e di asciugarlo, di passare sull'asciutto. Qual è la forza del mare? Qual è la forza del mare? Non vedete che quando c'è un buco in una nave, cosa succede? che le acque si fanno strada, non c'è niente, c'è una forza troppo forte. Qualche giorno fa facevano in televisione, hanno fatto vedere un documentario sulla nave Andrea Doria, questa nave che si è affondata ieri. È incredibile la forza del mare, eppure dice che il Signore tira indietro la forza e poi gli ridà la forza. Beh, scusatemi, Boh, adesso noi siamo gentili, stiamo vivendo questi momenti magari con delle emozioni, dicendo ma è bello, è stato qualcosa di grande Dio, no? Ma immaginate il popolo di Israele, che chi ha vissuto quei momenti li ha trasmessi al figlio, il figlio li ha trasmessi all'altro figlio, il figlio li ha trasmessi all'altro figlio, ed è arrivato al popolo di Israele come: oh, ma sapete cosa ha fatto Dio? Ha fatto questo, questo e questo. Non l'hanno letto, non gli ha raccontato qualche estraneo, ma è un racconto che si passa di generazione in generazione. E dice Israele: ma vi rendete conto davanti a chi ci troviamo? Davanti a colui che ritira la forza al mare e gli ridà la forza. Io immagino Israele davanti alle acque. Non è stato facile. Signore, mo come devi agire? Noi ci troviamo, infatti leggiamo che a un certo punto il popolo ha cominciato a lamentarsi con Mosè. E mo ci fa morire qua? Ma ti credo. Come potevano dire qualcosa di diverso? Si trovavano di fronte al mare e lì non puoi fare niente. Poi c'è un'altra cosa che fa vedere: il Giordano si volse indietro. Anche qua un altro aspetto molto bello. Se andiamo a vedere in Giosuè, voglio essere veloce, non lo leggo, però dice in Giosuè proprio che il Giordano viene diviso. Ho fatto una ricerca così sul Giordano. Sapete, il Giordano eroga la bellezza di 30 metri cubi al secondo. E quando è in piena, e se noi andiamo a leggere in Giosuè, in quel periodo era il periodo delle irrigazioni, il Giordano era in piena, eroga la bellezza di 300 metri cubi al secondo. Un metro cubo sono 1000 litri d'acqua. E non stiamo parlando di un mare che potrebbe essere anche tranquillo, stiamo parlando di un fiume che comunque ha tutta la sua potenza. Allora, ritorniamo col popolo di Israele e mettiamoci lì. Cosa vede? Cari fratelli, in ogni episodio che viene raccontato del mare, del Giordano, della montagna e così via, vedrete nei versetti, andate a leggerli, dovunque c'è scritto: il Signore fece vedere che Lui era lì presente. Ecco perché il tema principale di questo Salmo è la presenza di Dio. In ogni cosa, fateci caso, voi vedete nel mare, ha dimostrato che Lui era presente. Adesso vediamo il Giordano, dimostra che Lui era presente. Andate sacerdoti, andate con l'arca e vediamo come in quel momento, cosa è successo al Giordano? Il Giordano si è fermato. È possibile fermare un fiume? Qui stiamo parlando di pressioni. Non so se vi è mai capitato di vedere zampillare un tubo d'acqua, no? Una pompa magari del giardino. Avete provato a metterci la mano? Il dito, no? Tutti, chiudiamo! Si fa fatica, non è semplice. Eppure Dio cosa ha fatto? L'ha fermato. È bello, andate a leggere, vedrete come la presenza del Signore. Appena i piedi si sono posati, le acque si sono fermate. Qualcosa di incredibile. Se immaginate un po' le dighe, non è semplice. Quante dighe sono state sfondate dalla pressione dell'acqua? E qui ci troviamo che viene detto che il fiume in quel periodo inondava, straripava, andava oltre. Sì, perché c'è la presenza del Signore, dice Israele. Un altro aspetto che vediamo è sulle montagne, i monti, no? Dice a un certo punto i monti saltellavano. Anche qui, se andiamo a vedere in Esodo, vediamo un aspetto importante. I monti davanti al Signore tremarono. Sapete, in Esodo dice questa parola, c'è un aggettivo: tremavano forte, oltre ai lampi e ai tuoni. Tremare forte è qualcosa di spaventoso. Perché? Perché c'era la presenza del Signore. E poi a un certo punto vediamo che c'è un invito. E dove dice, attenzione, dice: la terra tremi alla presenza del Signore, il Signore, Dio di Giacobbe, perché mutò la roccia in lago e il macigno in sorgente d'acqua. Anche qua non voglio andare avanti, ce l'ho scritto, ma magari potete leggerlo voi perché non voglio essere lungo, voglio lasciare un tempo anche di preghiera. È interessante, vediamo sempre la presenza di Dio che si manifesta. E nel deserto, a Horeb, cosa vediamo? Che scaturisce l'acqua. Cari fratelli, il Signore è capace di fare questo. E quando vogliamo fare delle applicazioni, le possiamo fare. Nel nostro deserto, il Signore ha permesso che scaturisse l'acqua. Di fronte a situazioni come il mare, come il fiume, il Signore, cari fratelli, ha saputo fermare, ci ha fatti attraversare. Ha messo la porta a Cristo in mezzo a quel mare per farci attraversare. E pensando anche al fiume, cari fratelli, vedete, il Signore ha fermato ogni cosa affinché noi potessimo conquistare quelle benedizioni che Lui ci ha messo davanti. E il Signore, nello stesso tempo, dove il popolo si è lamentato, a Horeb cosa fa? Scaturisce acqua. E qui dice, addirittura si è formato un lago. Possibile tutto questo? E dopo parla di Meriba. Anche a Meriba il popolo si lamenta davanti al Signore, si lamenta davanti a Mosè e cosa fa? Questa roccia sgorga, diventa una sorgente d'acqua. Noi siamo alla presenza del Signore, ricordiamoci. Giobbe, dopo quello che ha attraversato e dopo tutte le prove, a un certo punto non ce l'ha fatta più. E quando il Signore comincia a parlare, leggetelo, quella, se non mi sbaglio è Giobbe capitolo 39, 38 e 39. Dio parla e Giobbe sta in silenzio. E Dio parla della creazione. Guardate cosa dice del mare, cosa dice della pioggia, cosa dice dei monti. Cari fratelli, è Lui che muove i fili di ogni cosa. Lui può farlo. È Lui che regola le leggi di ogni cosa. La sua presenza si vede in tutta la creazione. E sapete cosa dice Giobbe, esclama davanti al Signore dicendo due parole, poi sta ancora in silenzio e poi alla fine parla. Ma dice, misero me, Signore. Cosa posso dire davanti a te? Misero me. Se pensiamo al fatto che siamo alla presenza di Dio, anche noi diremo, misero me, Signore. Non posso che lodarti e stare in silenzio, è vero? E ancora Gesù dice a quella donna samaritana in Giovanni capitolo 4. Quando questa donna focalizzava la sua attenzione al pozzo, alla fatica e al secchio che doveva calare giù, Gesù dice, se tu sapessi chi ti sta chiedendo dell'acqua e che io ti posso dissetare una volta e per sempre, tu stesso mi chiederesti di quest'acqua. Cosa vuol dire se tu sapessi chi è che ti sta parlando? Se tu sapessi che io sono Dio incarnato, il Dio Gesù che ha preso un corpo ed è venuto qua e ti sta offrendo dell'acqua, tu stesso me la chiederesti. Cari fratelli, non lo sappiamo questo? Allora, impariamo dal popolo di Israele. Alla tua presenza voglio ricordare, da quel giorno che sono uscito dalla morte, dal peccato e dal giudizio, voglio ricordare che cosa? Voglio ricordare che io sono il tuo santuario, Signore. E questo santuario lo voglio tenere più pulito possibile. In questo santuario ti voglio adorare. E ricordiamoci, cari fratelli, quello che il Signore ha fatto. Quando pensiamo alla nostra vita, al passato, mi è mai capitato di pensare e di dire, non avrei mai pensato che la mia vita cambiasse in questo modo. Ricordiamoci che il Signore ha aperto quel mare, il Signore ha aperto quel Giordano e il Signore ha fatto sgorgare veramente dalla roccia, ha fatto sgorgare l'acqua viva. Che il Signore possa benedire la sua parola e che veramente, ecco, possiamo mantenerci in questi sentieri della lode per vivere il ricordo di quello che il Signore ha fatto per noi. Amen.
Amen.